Natalia Riva, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole, anzi bentornata per raccontarci di un altro libro dal punto di vista della traduzione. Questa volta Natalia Riva ci porta nella profonda Cina per un libro che, possiamo dirlo, è una rivelazione su quello che è una parte importante della storia cinese. Il libro si intitola Lapidi, la grande carestia in Cina. Il libro è pubblicato da Adelphi, l'autore è Yang Jiseng, spero di pronunciare bene, e Natalia Riva ha curato la traduzione per l'appunto di questo straordinario libro. Dico straordinario perché ha avuto molta forza l'autore Yang Jiseng a scrivere questo libro, che parte da una sua esperienza personale, da un'esperienza familiare, e questo è importante sottolinearlo. Natalia Riva, incominciamo a entrare in questa storia partendo da che cosa? Dall'immagine di copertina. Che cosa ci dice questa immagine?
Sì, l'immagine di copertina, intanto grazie di avermi chiamata per parlare di questo libro che appunto, come diceva, è importantissimo perché ricostruisce un periodo molto buio, ecco, della storia cinese. L'immagine di copertina rappresenta un manifesto di propaganda del periodo. Quindi siamo negli anni 50-60 e qui vediamo un giovane che partecipa a una delle campagne, parliamo di campagne di massa volte a mobilitare tutto il popolo verso l'abbattimento di nemici comuni. E di nemici comuni nel senso di quelle che venivano poi identificate come delle minacce al progetto di Mao, e qui era un attacco a uno di quelli che veniva considerato uno dei quattro flagelli, quindi i passeri che venivano abbattuti perché erano considerati dannosi per il raccolto. E quindi vediamo in questo manifesto proprio la campagna di eliminazione dei quattro flagelli, e siamo nel periodo in cui Mao Zedong e il Partito Comunista Cinese erano impegnati nel portare avanti il grande balzo in avanti, che poi in realtà si rivelerà un totale fallimento, una campagna quindi di produttivistica proprio per aumentare la produzione agricola e per sovvenzionare poi anche la produzione industriale, quindi l'industria con la produzione in particolar modo dell'acciaio, che però si rivelerà appunto un fallimento. E Yang racconta nel dettaglio cosa saranno queste conseguenze, quindi in particolare la morte per fame di quelli che lui calcola essere 36 milioni di cinesi.
E questa è una pagina molto importante per capire la storia della Cina. Non possiamo prescindere da questa pagina tragica. E noi alcuni giorni fa abbiamo raccontato insieme con Guido Samarani la figura di Mao.
Ah.
Con
certo.
Il suo saggio uscito recentemente da Salerno Editrice, per l'appunto dedicato a Mao Zedong, e si è toccata anche questa pagina. Ma qui è una pagina di carestia, e la parola è importante, una parola da sottolineare. Noi ci siamo trovati qua insieme con Natalia Riva alcune settimane fa per un altro libro, quello di Lu Ming, Cena per sei, pubblicato da Orientalia, e in quel libro c'era tutt'altra atmosfera, e i sei protagonisti erano intorno a una tavola imbandita, e c'era questa presenza del cibo importante. Qui invece la presenza importante del cibo non c'è, perché andando proprio dentro questa storia, siamo a fine anni 50, anni 60, e qui la storia si fa molto difficile, si fa difficile anche da comprendere, Natalia Riva, perché, perché il fatto stesso di leggere queste pagine, io mi sono ritrovato diverse volte, come posso comprendere io questa situazione?
Sì, intanto diciamo richiamare il libro di Lumin è interessante dal punto di vista che appunto che lei evidenziava l'importanza del cibo, anche del, come dire, della convivialità, della condivisione del cibo nella cultura cinese. Sicuramente è un aspetto che è cruciale anche per il libro di Yang Yisheng e per il suo racconto, la sua cronaca della Grande Carestia, perché ci troviamo intanto con, diciamo che con Lumin ci troviamo in una Cina diversa, siamo già negli anni 90, 2000, quindi è una Cina che si era ormai ben ripresa anche, no? che aveva ricostruito l'economia. Nel libro di Yang parliamo per l'appunto degli anni tra il 58 e il 62, quindi il periodo della grande carestia, che viene identificato come la grande carestia cinese, in cui c'è penuria di cibo. C'è penuria di cibo perché vengono messe in atto alcune politiche economiche, ma soprattutto anche alcune sperimentazioni in campo agricolo che, pur avendo come scopo quello di aumentare la produzione nelle campagne cinesi, in realtà sono prive di qualsiasi base scientifica e quindi portano invece al collasso. E questo avviene in un ambiente diverso di organizzazione della società, che è quello delle comuni popolari. Le comuni popolari con le loro mense comuni o mense collettive, dove l'idea era quella di distribuire le risorse alimentari ai contadini, risorse che però ormai erano pienamente nelle mani sotto il controllo della comune, quindi non c'era più alcuna possibilità di provvedere alla propria sopravvivenza coltivando ad esempio i campicelli, che invece negli anni precedenti, con la riforma agraria degli anni 50, ancora esistevano. E quindi diciamo che i contadini si trovano privi di qualsiasi possibilità di salvarsi, proprio perché tutti i mezzi di produzione, ma così anche come il risultato del proprio lavoro, è completamente gestito dai quadri locali, che cercano di mettere in atto le politiche volute dal centro, quindi dal centro del partito, quindi diciamo nate nella mente di Mao, che però poi messe in atto in realtà non portano alcun frutto. E si trovano, queste comuni popolari sono di grandissime dimensioni, quindi radunano tantissime famiglie, migliaia di famiglie, e gestire il cibo su larga scala in questo modo risulta essere poi in realtà un danno verso i contadini, che si trovano spesso appunto a non avere più nulla, e non hanno più nulla proprio anche di personale, perché nelle comuni popolari viene completamente annullata, cancellata la proprietà privata.
E allora il grande balzo così tanto evocato, così tanto ricordato e fortemente voluto, no? Il grande balzo, perché la proprietà è un furto, quindi doveva esserci questa collettivizzazione forzata, no? dei contadini cinesi, e quindi il sistema delle comuni popolari, che sembrava essere così perfetto perché era un sistema fortemente chiuso, doveva far parte del grande balzo avanti, però qualcosa non ha funzionato, Natalia Riva.
Esatto, non funziona, perché diciamo che il tentativo di Mao era quello di passare al comunismo nel più breve tempo possibile. E quindi, come dire, per lui uno slogan del periodo era il comunismo è il paradiso e le comuni popolari sono il ponte d'oro per raggiungerlo. Era un progetto utopico che poi nella pratica, dato le carenze del sistema, non porterà a buoni frutti, anzi porterà alla un'ecatombe. E questo perché, anche perché comunque si crede, dobbiamo pensare che quello che non funziona, è, secondo Yang Jiechang, è il sistema totalitario, cioè l'imposizione comunque da parte del centro di politiche e l'impossibilità di opporsi a queste politiche. Quindi anche nel momento in cui si notavano nelle comuni popolari dei problemi operativi, i quadri che le gestivano non avevano, vivevano in un totale come dire, atmosfera di paura, di timore, e quindi non osavano far sentire la propria voce ed erano schiavi nei confronti dei superiori, e Yang Jiechang lo dice bene, e tiranni nei confronti dei contadini. E questo è, come dire, ogni livello della società viveva sotto una minaccia. Aveva lo stesso Mao era vittima del suo stesso progetto, perché pur avendo poi anche in seguito ammesso di essere andato troppo rapidamente, e essendoci stati poi anche Yang Jiechang li racconta bene dei momenti di dibattito, anche molto, molto aspro all'interno del partito, e con personaggi che hanno cercato di mettere un freno al grande balzo. Il clima del periodo era un clima di terrore, dove chi parlava veniva epurato, e questo voleva dire anche anche fisicamente, e quindi anche molta violenza, e anche Mao Zedong era in un certo senso vittima di questo sistema, perché nel momento in cui avrebbe fatto un passo indietro avrebbe ammesso di non essere poi il grande timoniere che invece voleva essere, e quindi a capo anche del campo socialista, e quindi portando avanti questa transizione molto rapida al socialismo e poi insomma al paradiso, quindi al comunismo. E quindi ci sono molti, molti aspetti che non funzionano nel portare avanti il progetto che Mao aveva.
Lei ha detto poco fa la parola paradiso, e questo libro avrebbe potuto intitolarsi La strada per il paradiso, no? E il paradiso a cui pensava di arrivare, per l'appunto, la Cina in quel tempo, ma fu un paradiso che si trasformò ben presto in inferno. Lapidi, la grande carestia in Cina. Come suona questo titolo e sottotitolo in cinese, Natalia Riva?
Allora, il titolo è Mubei, che si può tradurre appunto come Lapidi.
E allora, dalla voce di Natalia Riva, andiamo ad ascoltare un breve passo, ce lo farà ascoltare in cinese e poi ovviamente in lingua italiana. Prego, Natalia.
Sì, allora premetto che ho scelto appunto, no, parlando del titolo, ho scelto appunto una breve estratto che descrive il perché, la ragione dietro a questo titolo. Ok, leggo. Mubei shi Ningu de ji yi, ren lei de ji yi shi guo jia he min zu la yi jin wu de jie ti. Wo men bu jin yao ji zhu mei hao, ye yao ji zhu zui e, bu jin yao ji zhu guan ming, ye yao ji zhu hei an. Ji quan zhi du xia de dan chuan zhe, yin e yang shang, wang gu shi fei, qian zhe de mo qu, ren men dui ren huo. 对黑暗、对罪恶的记忆，因此中国人唱反离舍将完整，这是权力前置造成的健完整。我立的这块墓碑，恰恰是让人民记住人祸、黑暗和罪恶，是为了今后远离人祸、黑暗和罪恶。Ok, e adesso l'italiano. La lapide rappresenta la concretizzazione della memoria. La memoria è una scala alla quale un paese e il suo popolo devono reggersi per andare avanti. Dobbiamo ricordare non soltanto il bene, ma anche il male. Dobbiamo ricordare la luce, ma anche le tenebre. In un sistema totalitario, chi detiene il potere nasconde i propri crimini ed esalta i propri meriti, dissimula i propri errori e cancella forza il ricordo dei disastri causati dall'uomo, del suo lato oscuro e delle malvagità di cui è capace. Proprio per questo i cinesi soffrono spesso di amnesia storica. Il potere ci costringe a dimenticare. Erigo queste lapidi per far sì che rammentiamo la crudeltà e le efferatezze umane, nella speranza che in futuro ce ne terremo ben lontani.
E questo è uno dei primi passi di questo libro, Lapidi, pubblicato da Adelphi, scritto da Yan Jisang, che racconta poco, subito dopo quello che ci ha fatto ascoltare Natalia Riva, quando lui si trovava a scuola e viene avvisato delle condizioni del padre, che sta per morire, ma sta per morire perché gli manca da mangiare. Allora lui provvede a portargli del riso, e tutto questo succedeva in nome della liberazione degli uomini. Ora, se questo deve succedere per liberare gli uomini, avere un risultato di 36 milioni di morti, credo che la storia debba essere rivista, debba essere conosciuta, debba essere messa anche su un terreno di confronto, perché è necessario comprendere, Natalia Riva.
Esatto, diciamo che quello che fa Yan Jisheng è scrivere proprio la cronaca della Grande Carestia. Prima appunto mi chiedeva il sottotitolo, nel suo sottotitolo Zhonghuo Liu Shenian Dai Ji Huan Ji Huan Ji She. È la grande carestia degli anni 60, ed è un periodo che non viene, come dire, celebrato o ricordato nella storiografia cinese ufficiale. Questo perché appunto è un serio controllo sul racconto, sulla narrazione storica in Cina, soprattutto in questi ultimi anni. Il libro di Yan Jisheng, lui scrive la sua cronaca nel 2008, lo pubblica a Hong Kong, in un periodo e in un luogo dove, come dire, c'era ancora spazio per delle anche appunto storiografie, per dei racconti, delle cronache storiche che andassero ad indagare quello che il partito non vuole che si racconti. E Yan Jisheng è appunto stato un giornalista e ha portato avanti questa sua raccolta di documenti molto molto come dire, determinante per andare a scavare nella memoria collettiva e ricostruire questa memoria collettiva, e l'ha fatto, diciamo, perché aveva la possibilità, essendo stato un giornalista di Xinhua, quindi l'agenzia di stampa ufficiale di Stato, con questa sua identità lui ha potuto mettere le mani su archivi storici, documenti, testimonianze, diciamo facendo finta di portare avanti una ricerca, e poi ha invece raccolto tutte le sue testimonianze in questa dettagliata cronaca. Quindi è una cronaca ricca di dati, che va proprio a ricostruire sia le cause politiche, perché ci sono dei capitoli appunto dedicati anche alle questioni politiche, quindi lei citava prima appunto cosa è andato storto, quindi quali sono stati poi, no, anche i dibattiti intorno a questo punto nel partito. Quali sono state le problematiche, lui le analizza, le mense comuni, diciamo il sistema anche di monopolio sull'acquisto e la vendita dei cereali, tutta una serie di problematiche. Però poi Yang racconta in modo molto dettagliato le conseguenze materiali sui contadini, quindi la vita di quel periodo nelle campagne, e lo fa appunto andando a come dire, a ricostruire, a riorganizzare tutti questa grandissima quantità di dati e di testimonianze, perché dobbiamo anche specificare che la versione in italiano e le versioni precedenti in inglese e in francese, tradotte anche dal cinese, ma da una versione cinese ridotta rispetto all'originale. L'originale è a due volumi del doppio dei capitoli, e quindi è anche questo molto indicativo. Qui nella nostra versione in italiano, tradotta dal cinese, comunque, come dire, sono contenute quattro province, racconto su quattro province rispetto invece alle alla dozzina di province che Yang Jisheng va invece a prendere in considerazione nel volume originale. E quindi sicuramente anche ora, anche se appunto, come dire, il libro esce nel 2008 in Cina, diciamo a Hong Kong, è comunque un libro censurato della Cina continentale, proprio perché va a sfidare una determinata narrazione della storia, che non nega, come dire, che ci siano stati degli errori fatti da Mao Zedong per questo suo avventurismo, no? L'avventatezza nel portare avanti il suo progetto, ma che comunque non va sicuramente a mettere in luce il vero problema, quindi proprio il problema strutturale del sistema.
E da qui si capisce quanto è stata la forza del comunismo in Cina, come in quasi tutto il mondo, per questa idea politica, perché instaurare il socialismo, e qui leggo una sottolineatura tra le tante, instaurare il socialismo, ogni persona deve fare un balzo in avanti, e per fare un balzo in avanti un giorno deve equivalere a 20 anni. Per raggiungere questa velocità è necessaria una mobilitazione di massa. Nemmeno gli anziani, ai deboli, ai malati, ai disabili è permesso mangiare gratis. Anche loro devono lavorare con tutte le proprie forze. Se non riescono a portare un doppio carico con il palo a spalla, ne trasporteranno uno solo a metà col qualcun altro. E così via. Ed era questa la situazione che Yang Jisheng racconta con un dettaglio straordinario in questo libro. Poi venne Deng Xiaoping e disse: tutto questo forse lo dobbiamo cambiare, perché è più glorioso arricchirci. E la pagina venne voltata.
Esattamente. Diciamo che nell'ultimo capitolo, l'impatto della grande carestia sulla politica cinese, Yang prende in considerazione quello che successe dopo. Quindi appunto calcoliamo che siamo dal 58 al 62, e seguirà poi un'altra grande campagna, la rivoluzione culturale, quindi siamo dal 66 al 76, quindi poi con la morte di Mao Zedong nel 76 e qualche anno dopo appunto il lancio del periodo di riforma e apertura, delle politiche di riforma e apertura da parte di Deng Xiaoping, diciamo, anche se non viene completamente messo da parte il discorso socialista, quindi l'ideologia, perché si parla comunque di socialismo con caratteristiche cinesi, però ecco, subentra un aspetto più pragmatico nell'affrontare anche, no, la ricostruzione economica, e quindi, come dire, la politica rimane, comunque il Partito Comunista rimane naturalmente al potere, ed è al potere fino ad oggi, con alcune però ecco cambiamenti di applicazione di politiche. E ecco, in tutto questo, come dire, ci sono già anche nella parte, no, dove Yang Jisheng descrive dei momenti cruciali della politica cinese, come la conferenza di Lushan, ci sono dei momenti dove appunto già personaggi come Tang Dehuai o comunque anche Liu Shaoqi si rendono conto, come dire, che era necessario forse fare una marcia indietro, ecco. E però questo, finché appunto Mao rimane al potere, non viene fatto. E invece poi ecco, cambia, nei comuni popolari rimarranno comunque in essere fino agli anni Ottanta, ma verranno ridotte ad esempio nella dimensione, e quindi verranno apportati dei cambiamenti, delle modifiche ai meccanismi, proprio per cercare di risollevare l'economia dal baratro. E poi, ecco, naturalmente c'è tutta una questione legata, che Qiang tratta molto bene nel libro, legata anche a quelli che erano un po' le conseguenze che forse erano in un certo senso fuori dal controllo di Mao Zedong, come l'applicazione delle sue politiche a livello locale, quindi anche la competizione che si crea tra comuni popolari nel periodo per stare al passo con questo grande balzo. E poi ci sono una serie di aspetti legati anche, abbiamo parlato delle campagne, non abbiamo parlato invece di quello che è le città, e quindi che venivano in un certo senso protette, risultavano protette rispetto a quanto succedeva nelle campagne, e perché le comuni popolari appunto riguardavano il settore agricolo e le campagne. E ecco, però, che non dobbiamo dimenticarci che c'era appunto anche una corsa alla produzione di acciaio, quindi anche l'aspetto industriale, tutte questioni che poi, quando lei appunto parlava di Deng Xiaoping, verranno poi, no, con la riforma e apertura riformate, e quindi si cercherà di porre rimedio. E poi, come sappiamo, la Cina effettivamente economica, dal punto di vista economico, con Deng Xiaoping inizia la sua corsa
verso un altro tipo di paradiso, ma qui Yang Jisheng racconta l'inferno. Vorrei chiudere questa conversazione con queste parole che traggo da una sottolineatura. C'era una ragazzina di 12 anni di nome Lin Xiaoxi, troppo debole per lavorare, ma il caposquadra Guo se ne infischiava. La ragazzina mangiava soltanto 100 grammi di cereali al giorno. Era così affamata che un giorno rubò dei ravanelli dei campi. Le spaccarono la testa e morì poco tempo dopo. Questa è la situazione che Yang Jisheng racconta, e molto, molto altro ancora, in questo libro intitolato Lapidi, la grande carestia in Cina. Il libro è pubblicato da Adelphi nella traduzione di Natalia Riva. Ma prima di salutarci, Natalia, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni fa proprio compagnia, l'ha nominato prima, è la biografia di Mao Zedong di Guido Samarani, perché appunto, diciamo, avendo ripreso in mano Lapidi per una serie di questioni legate anche, insomma, al fatto che è appena uscito, e poi i libri, no, tradotti poi si rileggono e si entra in merito di diverse questioni anche, ma che magari durante il lavoro passano inosservate, invece, come dire, essendo uscita questa nuova biografia, mi è sembrato un buon momento per rimettere le mani su Mao e le sue politiche.
Guido Samarani, lo ricordo, Samarani, ricordo, insegna storia della Cina all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è membro, tra l'altro, di molti comitati scientifici, direttivi di associazioni e riviste italiane ed internazionali. Mao Zedong, per l'appunto, è l'ultima sua opera pubblicata da Salerno Editrice. Intanto grazie davvero, Natalia Riva, e buona giornata.
Grazie a lei, arrivederci.